Bene, la prima risposta ci porterebbe anche ad una considerazione più generale dell'esperienza del soffrire, che ha i tratti dal punto di vista del soggetto sofferente, dell'insensatezza. Cioè, quando noi soffriamo, ci domandiamo perché ci capita. Cioè, se osserviamo la sofferenza, diciamo è una cosa del mondo. Se patiamo la sofferenza, la sentiamo come estranea. Come se non ci toccasse. Ecco. Questa è la doppia dimensione di esperienza del dolore. E allora, dinanzi a questo, l'umanità ha sempre cercato di trovare senso in questo non senso. Cercare di trovare una logica in questo non senso. E se noi analizziamo, studiamo la sistematica dei miti, delle forme di credenza, più o meno tutti hanno cercato di rendere economico il dolore. E quello di peccato, morte, resurrezione è stata una modalità di mettere in coerenza questo problema. Il discorso si farebbe molto diverso da quello che stiamo facendo adesso. Ma tutti i miti sono forme sintattiche per dare coerenza all'esistenza. Paradossalmente, ogni mitografia è la prima forma di razionalità, contrariamente a quello che si crede, è la prima forma di razionalità. Cioè, è una sintassi a fronte dell'assoluto della realtà. E quindi noi possiamo leggere in questa chiave, e quindi nella lettura del racconto biblico, no? Perché quando Paolo dice quello, sullo sfondo c'è la Genesi. Si iscrive in quel mito. E questo fondamentalmente rende in qualche modo sensato il dolore. Non solo sensato, ma riscattabile. Allora dove si introduce anche la dimensione patologica. Riscattabile in quanto autoimputabile. Ma nello stesso tempo riscattabile perché c'è uno degno che se lo prende in carico. Perché io in quanto peccatore non ho la forza e il merito per poterlo fare. Non posso meritare la salvezza. Questo poi è stato radicalizzato nel protestantesimo. La massa damnationis. Qualunque cosa io faccia, non posso elevarla a merito. Perché è la grazia di Dio che mi salva. Io posso corrispondervi. Quindi direi che questa sintassi, preferisco sintassi, mi è divenuta fortemente antipatica la formula, l'espressione narrazione. Vi inviterei a non dirla più, soprattutto a chi insegna le narrazioni, mi sembra vendola. Insomma, no, proprio questa sintassi è un elemento di coerenza, ma se poi noi facciamo una lettura ci rendiamo conto quanto questa struttura abbia falle, non sia convincente. E quindi da questo punto di vista bisogna rileggere, reinterpretare questa simbolica. in una dimensione che ci dica qualcosa di più di noi, perché di fatto ce lo dice. Quindi a questo punto di vista è chiaro che quella sintassi per me non è convincente nella forma in cui la tradizione la racconta. Però, per uno che ci lavora su questi simboli, bisogna vedere come li valorizza, come li impiega. Però, se si entra nella dimensione della fede, già il discorso cambia. La domanda è: cosa crede chi crede? Perché la vita è un sistema di credenze, noi viviamo di credenze, noi non viviamo di dimostrazioni. La nostra vita corrente è una vita fatta di credenze. Le dimostrazioni sono molto poche, però non sono insensate. Ci permettono di trovare posizione nel mondo. E quindi quella sintassi appartiene a una di queste modalità. Per quanto riguarda la seconda domanda, i dolori sono tanti, sì. Però, nella morte del Cristo, anzi, nella uccisione del Cristo, tendono a convergere e a trovare una dimensione intensiva. Diciamo che la crocifissione è la dimensione intensiva della calunnia e della mormorazione. E quindi da questo punto di vista esistono vari modi di far soffrire. Vari modi di far soffrire. E l'unica cosa che possiamo dire è che il far soffrire conduce alla morte. Di fatto è un cammino verso la morte. È l'uccisione lenta. La croce, questo nel libro lo dico, la croce si deve leggere invece in un altro modo. Non tanto i dolori diffusi, ma la croce nel senso di celebrazione della missione. Infatti nel libro dico il momento più umano, più intensamente umano del racconto della passione è Lecce Homo. Infatti apro il libro con una riflessione sull'ecco, Lecce nella Bibbia, che poi corrisponde al look degli inglesi. Guarda, guarda cosa hai fatto. Guarda come l'hai ridotto. Qui finisce la dimensione umana del racconto. Poi la crocifissione è una intronizzazione. E in fondo il vexilla regis è l'emblema del re. La crocifissione dà il senso della regalità. E poi, in effetti, poi c'è la seconda parte, c'è questa dimensione proiettiva nella figura dei dolori di Cristo. Ma qui c'è un'altra osservazione che tu hai già fatto, anche nella dimensione diffusiva del dolore, cioè non esiste il dolore della passione, che abbiamo già spiegato cosa vuol dire, il dolore patito da Gesù. Ma la cosa importante è la responsabilità che Gesù si prende del dolore degli altri, che fa parte della missione. Gesù sana, sana gli storpi. Cioè dire, Gesù nella passione e nella crocifissione volge a vantaggio la sconfitta. Dice, guardate che non è una sconfitta. Continuate. Ma continuate che cosa? Quello che io ho iniziato, io che cosa ho fatto? Mi sono preso carico del dolore degli altri. In questo senso si è confrontato con i dolori degli uomini. Ma nella forma attiva del sollevarli. E quindi paradossalmente li consola non solo e non tanto per il dolore patito, ma perché indica il modo di atteggiarsi nei confronti dei dolori della vita. E con quello che dice Marika, io mi trovo in sintonia, più che una domanda, se non quel punto che è quello della speranza. La speranza ha una dinamica, in altre sedi l'ho detto, naturale, biologica, che è nella radice greca della parola elpis, dove il gruppo elp è lo stesso di voluptas. Cioè la vita vuole se stessa. Finché può, vuole se stessa. Quindi c'è una dinamica, come si dice, biologica della speranza. Ma la speranza nell'adempimento di una promessa è già una certezza. Cioè quello che comunemente si chiama l'atteggiamento che i credenti hanno nel tempo intermedio, nel frattempo. Verrà, ma intanto io opero in quella speranza. Quindi no, vivere nella speranza non è vivere del proprio desiderio di vita. Vivere nella speranza, io in altri luoghi l'ho scritto, come l'ardente attesa che ciò che deve avvenire verrà. Poi ci può essere un'altra dimensione secolare della speranza. L'impegno della vita per riscattare la vita, cioè per affrontare il dolore, è una modalità di sperare. E per andare in un territorio che io ho affrontato, ma similare a questo, ma ne abbiamo parlato anche Aldo Setti, la dimensione concreta, il laboratorio concreto della speranza è la perseveranza. La perseveranza è la trasformazione di un sentimento in azione. E in questi tempi, se di una cosa abbiamo bisogno, fondamentalmente è la speranza, è la perseveranza. Cioè la speranza come sentimento è meramente consolatoria e non ci porta da nessuna parte. Per farla diventare concreta deve diventare azione, quindi deve diventare perseveranza. Perché la speranza non sia vana, bisogna portare la mascherina. E questa è perseveranza. perché se io aspetto che sparisca il virus, ma comincio a fare ammassamenti, e questa è la differenza tra lo sperare e il perseverare. Quella di cui parli tu invece è il salto. E questo fa differenza. Allora, quando tu mi dici come Martini, io credo di credere, io questo non lo dico perché non mi sento di dirlo. Perché non c'è nessun paradosso a cui io aderisca. Cioè io non ho la stultizia della croce. Quindi qui si tratta di entrare nell'esperienza del vissuto. Io non ho la dimensione kierkegaardiana del salto. Non ho quella pascaliana della scommessa. Ho quella cristiana della missione, questo sì.